Buongiorno. Vogliamo aprire le nostre Bibbie o se volete seguire la lettura sullo schermo che si vedrà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15, e dal versetto 1 al versetto 11. Se vedete il testo qui potete seguirlo o leggerlo dalla vostra Bibbia. Leggiamolo insieme. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che è in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo porta affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dare il frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia completa. Signore, benedica la sua parola. Chiediamo ancora una volta il suo aiuto. Signore, vogliamo raccomandarci a te per questi momenti insieme, che la tua parola possa edificarci, stimolarci, spronarci e sfidarci anche di voler servirti e di voler portare frutto per la tua gloria. Ti chiediamo queste cose, ti prego, nel nome di tuo figlio Gesù. Amen. Allora, vogliamo prima vedere il contesto di questo brano. Gesù ha iniziato qui nel capitolo 15 un secondo discorso che aveva iniziato nel capitolo 14. Nel primo discorso, capitolo 14, risponde delle domande e cerca di calmare le paure e le perplessità dei suoi discepoli, del suo andare via. In questo secondo discorso cerca di spiegare i principi per essere efficaci nella loro missione per portare il frutto. Portare il frutto sarà ovviamente una missione importante per quanto riguarda il loro servizio. Aspettarsi anche le persecuzioni da questa missione di portare il frutto e poi indicare le risorse disponibili nel poter portare avanti la loro missione. Noi vogliamo vedere soltanto ovviamente la prima parte qui, dove cerca di spiegare i principi per essere efficaci in questi primi 11 versetti. Il portare frutto in questo brano possiamo dire che comprende tre aspetti della fede cristiana e del cristianesimo. Prima di tutto la dottrina. Anche se non vogliamo usare le parabole come fonte principale per basare le nostre dottrine, nonostante ciò c'è dottrina anche in questa parabola, la verità di Cristo, Cristo in noi. Poi c'è anche l'aspetto del dovere, cioè il comportamento che corrisponde alla verità di Cristo. Perché è importante, vedremo perché è importante portare frutto, che cos'è il frutto spirituale, le condizioni per una vita fruttuosa. E poi c'è un altro aspetto di devozione, chiamiamolo così, cioè ha a che fare con un rapporto personale con Cristo. E come possiamo portare frutto è dimorare in Cristo, come il brano ci dice. E poi due risultati per portare frutto e dimorare in Cristo. Prima di tutto la dottrina, come avevo detto, che è essenziale la dottrina biblica in ogni aspetto. È la base di tutto. Se non abbiamo un'idea chiara della verità della parola di Dio, non possiamo comprendere l'altro. Soprattutto è anche le parabole. Quindi la dottrina di Cristo e la dottrina biblica in generale ci aiuta anche a capire le parabole. E questa metafora che sarebbe una, o questa similitudine che è una parabola estesa. E poi l'unione con Cristo, quando lui dice ogni tralcio in me, questo è un aspetto molto importante del nostro rapporto con Gesù. Siamo dei tralci che vedremo fra un attimo, in me vuol dire che c'è un'unione importante con Cristo. Poi l'opera e la vita di Cristo nei credenti. Gesù aveva detto a loro che voi siete già puri a causa della parola, dimorate in me e io dimorerò in voi. Questo fa capire che Gesù sta facendo un'opera in noi e in ogni credente. E poi vogliamo vedere anche il problema della perdita della salvezza. Questo viene visto in questa parabola, quando dice se uno non dimora in me è gettata via come il traucio. E quindi cercheremo di affrontare anche adesso queste difficoltà che viene spesso usato da certi persone, credenti, per dimostrare che un credente può perdere la propria salvezza se non porta frutto. E ci sono varie interpretazioni di questi tralci. I tralci sono credenti, prima di tutto, disubbidienti e che sono bruciati e perdono la loro salvezza se non portano frutto. Questa è una prima interpretazione. Poi i tralci sono credenti professanti che non sono mai stati salvati, come Giuda. Giuda è vissuto con Gesù, con i discepoli, ma lui non è mai stato veramente salvato, e come sappiamo la sua fine. E poi una terza interpretazione, che i tralci sono credenti carnali, che perdono la loro ricompensa, che credenti che non portano il frutto e non vedono mai risultati nella loro vita per la gloria di Dio, e quindi, diciamo, tutta la loro ricompensa che aspetta un giorno al tribunale di Cristo sarà completamente perduto. Ora io credo che questa l'ultima interpretazione è il più giusta secondo la scrittura, secondo questa parabola, prima di tutto perché la parabola qui, questa illustrazione che Gesù sta usando della vita e i tralci, ha più che fare con la comunione e la produttività del credente, non tanto la salvezza o la perdita della salvezza. Come portare frutto e non perdere la salvezza, e poi come dimorare in Cristo e non mantenere la salvezza. Perché se noi diciamo che dobbiamo portare frutto per essere salvato, vuol dire che dobbiamo fare qualcosa per mantenere la nostra salvezza, e questo sarebbe sbagliato, perché siamo salvati per grazia mediante la fede, e questa è la dottrina biblica. Attraverso vari aspetti, vari brani della scrittura, sappiamo che quando siamo salvati, che diciamo la vita eterna, è una vita che dura per sempre, vita eterna non può essere persa o non può essere terminata. Andiamo avanti, e c'è l'aspetto del dovere in questo brano, vuol dire portare frutto per Cristo, e questo è essenziale, anche se diciamo che non fa parte della nostra salvezza o per in qualche modo meritare, guadagnare o mantenere la salvezza, ma è una parte essenziale per il credente. Perché è importante portare frutto? Prima di tutto è il segno di vita. Se uno non porta frutto, possiamo dire, come avevo menzionato prima, può darsi quella persona, quel così detto credente, non è veramente un credente per niente. Ci deve essere un segno di vita. Quando lui dice ogni traccio che in me non dà frutto, c'è qualcosa che non va. E potrebbe essere indicazione di mancanza di vita. E questo è molto grave e molto serio. Un segno di comunione. È importante perché lui dice colui che dimora in me, nel quale io dimora, porta molto frutto. Vuol dire che c'è un rapporto di comunione. E come vedremo anche fra un attimo, l'importanza di dimorare in Cristo come devozione. Poi è un segno di gloria. Nel versetto 8 dice che in questo è glorificato il Padre mio. Il frutto della vigna è veramente la gloria del sole e della terra. Il traccio non ha di nessuna utilità. In questo brano non è il traccio che è cosa importante, ma il frutto che viene sottolineato. E poi nel versetto 8 anche dice che è un segno di un vero discepolo, quando Gesù dice: in questo è glorificato mio Padre che portate molto frutto e così sarete i miei discepoli. E quindi l'importanza del frutto e di portare frutto è perché dimostra queste cose: la nostra vita in Cristo, la comunione con Lui, la gloria che Lui dovrebbe ricevere anche essendo un vero discepolo di Lui. Che cos'è il frutto? Quando esaminiamo, parliamo di frutto, ma è importante anche capire che cos'è il frutto. E io ho scelto solo quei brani nella scrittura che usa la parola frutto. E quindi prima di tutto possiamo dire che il frutto, come c'è scritto lì, il bene e le benedizioni che vengono da queste azioni. Prima di tutto dalla liberazione che abbiamo ricevuto nella nostra salvezza. Il frutto proviene di essere dalla liberazione di poter fare quello che non saremmo potuto o avremmo potuto fare senza Cristo. Lui ci dà questa libertà, anzi la santificazione spirituale, come lui dice Romani 6, versetto 1:22. Ma ora liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Poi andando avanti, il discernimento e fedeltà dottrinale. C'è un brano nella lettera di Giovanni, la seconda lettera, nel quale lui parla dei seduttori che sono usciti dal mondo. E quando dice in questo versetto, poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, il quale non riconoscono pubblicamente Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma ricevete la piena ricompensa. In questo ci fa capire che dobbiamo usare discernimento nel capire il falso e il vero. La falsa dottrina e la vera dottrina. E anche persone come possono essere usate dal Satana, come l'anticristo che viene titolato qua. E quindi frutto viene da una giusta conoscenza della verità, e da questa conoscenza poi possiamo mantenere e poi vedere come in altre cose il frutto della vita. Ma la dottrina è essenziale. Un comportamento giusto. Paolo dice ai Filippesi: ricolmi di frutti nella sua preghiera, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Quindi un comportamento retto, morale, giusto, è un frutto chiamato frutto di giustizia, che marcare la nostra vita per il Signore. Poi adorazione e lode. Ebrei 13:15 dice: per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Frutto è un'espressione di lode, come abbiamo fatto stamattina. Diversi hanno espresso pubblicamente questa lode e adorazione per il nostro Signore, che dovrebbe provenire dal cuore, come abbiamo anche sentito, ma anche viene espresso con la nostra bocca in adorazione verso di Lui. Questo è frutto, questo è un risultato di un cuore in giusta armonia con Dio. Poi servizio e opere buone, questa è forse l'idea più comune del frutto della vita. Infatti Paolo, quando lui scrive ai Romani, parla della una visita da loro per avere qualche frutto fra di loro come fra le altre nazioni. Cioè in questo senso lui aveva un ministero verso i Romani e voleva usare questo ministero per vedere un risultato giusto nella loro vita. E poi anche lui fa una preghiera per i Colossesi quando dice nel primo capitolo, versetto 10, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio. Quindi portare frutto vuol dire anche rendere un servizio utile per Dio e per gli altri e nelle buone opere che si può fare, che è sempre verso gli altri per il loro bene. E poi frutto vuol dire anche testimonianza, riproduzione, conversione, come lui aveva scritto o detto ai suoi discepoli quando ha detto che io vi ho costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. In questo contesto lui sta parlando di conversione, di vedere attraverso la loro testimonianza, di vedere altre persone convertite alla fede e alla salvezza. E poi, dopo tutto questo, se guardiamo questo, ho cercato di fare seguire un'idea logica attraverso tutto questo, si arriva alla pienezza dello spirito, cioè un carattere trasformato e spirituale. Quando viviamo e usiamo questo frutto in questo modo qui, il Signore ci trasforma e possiamo esprimere il carattere come viene espresso in Galati, quando Paolo parla del frutto dello Spirito, che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Tutto di un carattere trasformato, cioè la vita di Cristo praticamente, quando noi abbiamo tutti questi aspetti del frutto nella nostra vita. Poi le condizioni per una vita fruttuosa. Quali sono le condizioni che il Signore ci dà in questo brano? Prima di tutto, purificazione dell'anima. Versetto 3, lui dice, siate già puri. In questo caso la parola pura vuol dire significa lavati, perché questo stesso parola viene usato nel capitolo 13, versetto 10, per la rigenerazione, per la nuova nascita. E quindi per poter portare frutto, uno deve essere prima nato di nuovo, deve sperimentare la purificazione dell'anima nel senso della giustificazione e la salvezza, la nuova nascita, la rigenerazione. E poi una separazione dal mondo, dalle cose che ostacolano il frutto sia dello spirito, il portare frutto, cioè togliere tutte quelle cose che non produce frutto, che ostacola la crescita e danneggia la testimonianza. E a questo punto vorrei dare la mia testimonianza per un aspetto della mia vita, per esprimere come io vedo questa necessità di portare frutto e quello che ostacola il frutto. E quello che succede nella vita di una persona che non sta vivendo col Signore e non porta frutto. Io mi sono convertito da giovane, avevo pochi anni, 10 anni, diciamo, E ho visto un cambiamento anche a quell'età nella mia vita, ma all'età di 13-14 anni con la scuola superiore ho cominciato a volere e vivere nel mondo, di godere la vita, come tanti giovani di oggi, come tanti giovani che stanno qua. Vogliono divertirsi, le cose spirituali non hanno molto significato. E per me non è che avevo mai abbandonato la fede, ma io volevo semplicemente divertirmi in cose che ancora oggi non riesco a capire, come poteva disonorare il Signore con un certo comportamento, pur essendo credente. Ma è possibile. Dopo circa 6-7 anni avevo capito il mio sbaglio e il Signore ha dovuto usare l'esercito americano per togliermi tutto quel passato, per cambiarmi la vita. È stata la cosa forse più grande che il Signore ha usato nella mia vita per cambiarmi e trasformare, se vogliamo, la mia vita, oltre la mia conversione. Perché quello che il Signore ha fatto mi ha tolto da un ambiente e mi ha messo in un altro ambiente completamente diverso. Praticamente avevo perso tutto quello che avevo per poter iniziare una nuova vita. E in questo senso vedo in questa illustrazione come il Signore usa per potare e per togliere quel tralcio che non porta frutto, che come chi capisce di più della vigna, che bisogna spesso potarlo per liberare la vigna di crescere e portare maggior frutto. Il Signore ha dovuto togliere tutta quella vecchia vita, quel passato, quei 6-7 anni di vita che erano praticamente di nessuna utilità per il Signore e neanche per me stesso. Anzi, devo dire che ho perso molto in quei anni. Se non avessi fatto così, senz'altro la mia vita dopo, pur essendo usato da Dio, benedetto in vari aspetti, sarebbe stato di una benedizione maggiore, diciamo così. E così in questo caso qui ci deve essere questa separazione, cioè togliere tutto quello che danneggia la gloria di Dio e danneggia la testimonianza per Dio, per portare frutto. E così il Signore l'ha fatto nella mia vita, posso testimoniare come è riuscito a farlo. E vorrei incoraggiare anche voi giovani oggi. Non vale la pena sprecare questi anni così importanti della vostra vita, perché c'è un grande valore di prepararvi adesso e di non aspettare a un'età maggiore, perché si spreca, e quello che si spreca non si può più avere. E quindi quella vita che viene perduta, quell'aspetto, esperienza della vita che viene sprecato, è un danno per il futuro, diciamo in questo senso. E poi, andando avanti, potatura tramite le prove. Devo dire che attraverso quell'anno di militare, anzi ho fatto due, ma il primo anno di militare è stata una vera prova. Non avevo mai sofferto, ho subito una prova nella mia vita che avevo fatto in quell'anno di esperienza. Però è stato essenziale, perché il Signore ha dovuto potare la mia vita tramite varie prove, difficoltà e disciplina per poi portarmi al livello in cui ero pronto e preparato per fare qualcosa veramente per la sua gloria. E poi l'importanza di comunione è qui dove viene usato Gesù spesso, 13 volte circa in questo brano, dimorare in Cristo. E questo dimorare in Cristo vuol dire avere comunione, vivere in costante comunione con Lui. E poi ovviamente la disposizione all'ubbidienza. Uno non può ubbidire se non vuole ubbidire. E il Signore deve cambiare spesso la nostra cuore per voler ubbidire. Perché quando siamo in posizione di accettare le prove e di vivere con Lui e di servirlo e di voler ubbidire, possiamo poi vedere il risultato nella ubbidienza, come vedremo. E quindi il dovere di portare il frutto in questo senso. Questo ci porta alla parte di devozione, cioè dimorare in Cristo. Quando ci chiediamo il significato di dimorare in Cristo, è anche, possiamo dire, il segreto di come portare frutto per Cristo, Troviamo adesso nei seguenti aspetti di come portare frutto, cioè che cosa significa dimorare in Cristo. Prima di tutto dobbiamo riconoscere l'unione con Cristo, come avevo detto prima. Ogni calcio che è in me vuol dire che c'è una vita che uno deve avere in Cristo. Torniamo di nuovo sempre alla conversione, alla rigenerazione, alla nuova nascita. Se non c'è questo passo iniziale, non ci sarà frutto e non sarebbe neanche possibile. Quindi dobbiamo riconoscere l'unione che è essenziale di avere con Cristo, accettare come il nostro Signore e Salvatore. Secondo, apprezzare la comunione con Cristo. Il tralcio non ha bellezze in sé, non dà dei bei fiori, ma la sua bellezza sta nel frutto e la sua gloria. E quindi quando noi apprezziamo questa comunione con Cristo, Lui viene apprezzato, e anche il nostro rapporto con Lui è apprezzato di più. E quindi dimorate in me come Lui dice, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dare da sé da frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Quindi dimorare di nuovo significa vivere praticamente continuamente con Lui, come se fosse sempre a fianco, anzi è più a fianco e dentro di noi. Poi versetto 5 ci fa capire che dobbiamo dipendere dalla sua potenza. Quando Lui dice io sono la vite e voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porto molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Noi non possiamo fare niente senza la sua presenza e senza la sua potenza in noi. E queste sono cose ovvie che abbiamo sempre sentito, ma di nuovo questa è la parola di Dio e questa è la verità. Il tralcio dipende dalla vite. Quando pensate che il legno del tralcio non ha nessuna utilità anche nel senso pratico, non viene usato per costruire niente, non si può usare quel legno per niente. L'unica utilità che è il tralcio è di essere, diciamo, strumento e mezzo per portare il frutto. E se non stiamo facendo così, allora la nostra vita non ha nessun senso e nessun valore. E per poter fare questo dobbiamo anche conoscere la parola di Cristo. Versetto 7 ci dice, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà dato. La parola di Dio, la parola di Cristo devono dimorare in noi, cioè deve diventare parte della nostra mentalità, vita. Abbiamo sentito l'importanza della vita del cuore. Ma se la parola di Dio non entra prima nella nostra testa e non capiamo quello che significa, non possiamo apprezzare con il nostro cuore. E cosa vuol dire? Dobbiamo conoscere la parola di Dio. Vuol dire che dobbiamo leggerla, dobbiamo studiarla e il più che possibile apprendere il significato e di metterla in pratica. Attraverso la parola conosciamo Cristo e la volontà di Dio. Senza la parola non possiamo sapere quello che Dio vuole. E quando pensiamo che quello che Dio vuole è sempre meglio per la nostra vita, noi, Lui ci conosce meglio che conosciamo noi stessi. Quindi quello che Lui vuole per noi è sempre la cosa migliore. E poi pregare per la volontà di Cristo. Di nuovo Lui dice, domandate quello che volete e vi sarà dato. Quando conosciamo la parola di Cristo e la volontà di Dio, anche la nostra richiesta sarà condizionata da questo qui. E quindi quando chiediamo quello che vogliamo, sarà sempre la sua volontà, perché sappiamo che questa è la cosa migliore per noi. E quindi dovremmo desiderare pregare per la sua volontà sia fatta nella nostra vita e nel mondo, in tutto quello che sta succedendo questo mondo di oggi. Mantenere un amore per Cristo Come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Quando pensiamo che amore spesso viene visto come un'emozione, come qualche cosa che fare, come sentiamo, ed è vero anche come risultato, ma il vero amore è prima di tutto un atto di volontà. E quando mettiamo in pratica questa volontà nostra per il bene degli altri, per la gloria di Dio, per la sua gloria, allora anche se non c'è l'emozione, quell'emozione, quel sentimento viene. E quindi l'amore, vivendo in un amore di Cristo, è importante perché ci porta alla vera ubbidienza. Un amore è un atto di volontà che vuole ubbidire al Signore, che è l'ultima cosa che viene detto dal Signore Gesù. Ubbidire, ma ubbidire costantemente a Cristo. Lui ci dice, e nel versetto 10, quando dimorate nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, dimoro nel suo amore. Dobbiamo ubbidire e osservare i comandamenti come l'aveva fatto lui. E nel capitolo 8, versetto 31, il Signore Gesù ha detto: se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. E quindi e l'importanza non solo di ubbidire in un momento, ma dobbiamo imparare di ubbidire costantemente, perché l'ubbidienza costante è quello che cambia poi le nostre abitudini, e quando le nostre abitudini sono cambiate, anche il nostro carattere è cambiato, e noi siamo più all'immagine di Cristo, e conosciamo il Signore meglio perché siamo più come Lui. Ecco perché il Figlio conosce il Padre e il Padre conosce il Figlio, secondo quello che Gesù ha detto in Matteo, perché sono della stessa natura. Quando noi ubbidiamo costantemente e siamo cambiati, noi siamo più come Lui, e quindi ovviamente lo conosciamo sempre di più, conosciamo Dio di più. E quindi ci porta a due risultati nel dimorare in Cristo: la gioia. Lui ha detto nel versetto 11 che la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia completa. La gioia è il massimo, perché quando abbiamo la vera gioia abbiamo la serenità in ogni aspetto, anche se ci sono difficoltà, ma la gioia è quella convinzione interna, quella sicurezza che ci porta ad avere appunto tranquillità e vera gioia in Lui, e ci dà questa gioia. E poi un altro risultato, la gloria di Dio. Infatti questo deve essere la motivazione, lo scopo, il traguardo di tutto quello che siamo e che facciamo, la gloria di Dio. Come Paolo dice qui in versetto 8, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Poi in Corinzi lui dice anche: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fa tutto alla gloria di Dio. E chi si vanta nel Signore. Questo dovrebbe essere lo scopo della nostra vita, la gloria di Dio. Vorrei concludere con questa affermazione. Possibile per un credente carnale o per un non credente anche a fare le opere, ma soltanto un credente spirituale può produrre il frutto. La differenza è nella motivazione, lo scopo e nel traguardo del nostro operare. Cioè un vero discepolo è motivato dall'amore per Cristo, allo scopo di servirlo per il suo onore e ha il traguardo di glorificare Dio. E questo, che questo sia il nostro desiderio, malgrado con tutte le nostre mancanze, debolezze, problemi, preghiamo che possiamo glorificarlo, servirlo e portare frutto appunto come i suoi discepoli. Concludo con una preghiera, poi se ci sono altri che vogliono continuare a pregare. possiamo passare ancora tempo perché è presto.